Incontriamo Fabrizio Dividi che con Vincenzo Greco e Marta Evangelisti ha creato un film molto interessante. È un film di montaggio e di interviste con materiali di repertorio e foto molto interessanti. Il film si chiama Sale per la capra. Ciao.
Ciao.
Prima di tutto, tu racconti un episodio molto tragico della vita della tua città, ma anche dell'intero paese, come ricorda anche Sandro Pertini, che è tra le tue testimonianze importanti. Il 13 febbraio del 1983, alle 18:07, nel cinema Statuto, che prende fuoco, diciamo così, si propaga un incendio e muoiono 64 persone.
Sì, è un evento che la città di Torino ha fatto proprio, nel senso che, come molto spesso capita in questa città, ogni evento drammatico è molto privato, è difficile da spiegare magari per chi non è torinese, tant'è che questo è un episodio che molto spesso fuori dal territorio torinese viene ricordato vagamente. Se pensiamo al numero di morti, poi 64 sono altissimi per qualunque tipo di strage, no? In qualunque ambito se ne parli, dall'attentato piuttosto che dall'incidente, eccetera. Questa cosa invece a Torino è stata gelosamente custodita, non solo, ma c'è sempre stato un atteggiamento abbastanza distorto nel ricordarlo. Molti ne parlano quasi con superstizione, di malavoglia. Noi abbiamo cercato di rompere questo muro di omertà, è una parola grossa, ma rende l'idea, andando a intervistare i protagonisti che all'epoca c'erano, magari anche delle persone di 80 anni, intendo, il sindaco si avvicina a quell'età, ad esempio, i quali hanno accettato di rialzare questo velo di Maya. In qualche modo riscoprire una tragedia e noi siamo riusciti a farla storicizzare nel momento in cui queste persone parlando ne andavano letteralmente in trance. Abbiamo notato questa cosa. Quindi siamo contenti perché loro, più che rispondere a delle domande, sono partiti in una descrizione che faceva loro rivivere dopo 30 anni quasi come una seduta psicanalitica quell'evento. È stato molto interessante da questo punto di vista.
Sì, poi la bellezza del tuo lavoro che appunto scorrono le immagini, le testimonianze di tutti coloro che hanno voluto con te ricordare quel giorno sono il filo conduttore di tutto il documentario. Non hai dovuto giocare con una voce narrante o con altro.
No, allora, in questo siamo piuttosto orgogliosi di dire che è stata la prima regola ferrea che ci siamo posti, ancora prima di contattare il primo personaggio, cioè abbiamo pensato, visto che noi siamo relativamente giovani, che siamo relativamente distanti personalmente da quell'evento, se non come un eco tremendo negli anni, abbiamo detto cerchiamo di metterci da parte. E eliminiamo il lato, tra virgolette, artistico, no? E lasciamo la parola ai veri protagonisti, siano essi il sindaco, che è il giudice istruttore, piuttosto che un parente, eccetera. A questo punto, inizialmente, e lo devo dire, ma con un po' di, ma sì, no, presunzione, via, però lo dico, quindi non è presunzione, ci siamo ispirati a lavori come quelli di Errol Morris, in qualche modo The Fogs of War, o a noi piace anche il documentarismo di Herzog, no? E allora abbiamo detto, visto che dobbiamo fare una cosa dal nulla, tanto vale mirare al massimo. E ripeto, un po' per gioco e un po' poi per scelta finale, abbiamo deciso di legarci i polsi, i mani e i polsi, no? E andare avanti su questo lavoro di montaggio. Che poi è stato. Insieme a Vincenzo Greco e Marta Evangelisti abbiamo passato centinaia di ore negli ultimi 2 anni, più che altro per montare con ritmo il più possibile serrato queste interviste e in qualche modo chiamandoci fuori.
Tu hai citato Herzog, c'è una sua frase che mi è venuta in mente riguardando il tuo documentario. Nei miei documentari ho costantemente esplorato la verità intensificata delle situazioni in cui mi sono trovato e dell'individuo che ho incontrato. Ti riconosci come ho pensato io?
Sì, diciamo, sto diventando rosso, però sì, mi riconosco nel senso che ci riconosciamo come scelta, se vogliamo dirla con parole grosse da critico, più etica che estetica, se mi passi il termine, proprio perché parlavamo di una tragedia che toccava famiglie e persone vere e non storie lontane del passato, come molto spesso ci capita guardando magari History Channel.
Certo, e c'era la volontà anche, almeno nel tuo lavoro, e volevo una conferma, di rendere sia testimonianza ma anche di storicizzare, nel senso più. grande del termine storia, cioè storia intesa come studio del cambiamento del tempo, perché poi tu, partendo da questa tragedia, insieme ai tuoi testimoni, parli anche di come è cambiata Torino dopo questa tragedia.
Sì, come dicevo, Torino, per i torinesi, è cambiata, parlando del documentario, quando noi abbiamo scritto il progetto parlavamo di 11 settembre, quell'anno è stato veramente un cambiamento, non solo per il cinema, per ovvi motivi, ma anche ad esempio perché c'è stato l'ultimo processo contro Prima Linea e il terrorismo, diciamo, degli anni 70. Gli anni di piombo formalmente finiscono nell'83, e questo è per Torino, che è una città nel bene e nel male modello anche di questo. Diciamo che oltretutto avevamo Caselli, che era uno dei protagonisti di quegli anni, anche in questo senso. L'83 è una data simbolo, però è interessante anche vedere come la città stessa è cambiata. Allora la simbologia poi è anche noi, magari non da subito, ma poi ci siamo resi conto che questo allegorico 11 settembre poi poteva valere anche per altri aspetti della società. Ci abbiamo più che creduto, abbiamo lasciato agli altri queste interpretazioni. Evidentemente era un po' così, perché tutti coloro che hanno vissuto in maniera forte quegli anni hanno accettato questa tesi, no? Quindi effettivamente si è poi visto anche dalle immagini, vedere quelle immagini, quelle facce d'anni 80, per molti è un'emozione.
Tra le altre cose, di terrorismo parla anche Pertini, che tra il tanto materiale di repertorio c'è appunto anche una sua testimonianza il giorno dei funerali davanti a quelle 64 bare, e dice: il mio è stato uno dei settennati più difficili, perché la mia volontà di stare vicino agli italiani mi ha costretto spesso a dover partecipare a dei lutti importanti.
Sì. Apro una parentesi, quella è un'intervista, direi, rarissima, più di che rara, è stata una delle piccole perle che siamo riusciti a ricavare dagli archivi di una TV privata torinese, Videogruppo, che ringraziamo. E nemmeno la Rai ha un'intervista a Pertini, per quanto ne sappiamo, perché abbiamo avuto notizie da chi aveva visto tutto il materiale, no? E in qualche modo Pertini fa un excursus, sì, sugli anni, metà anni 70 fino agli anni 80, ma anche sulla torinesità vista da uno che non è di Torino, no? Infatti lui a un certo punto cita un bel proverbio torinese, i Bugianen famosi, no? Dicendo che da questa tragedia Torino non poteva che rialzare la testa, e quindi è uno sprone del primo cittadino italiano dell'epoca.
Parlando appunto delle immagini, ce ne sono anche altre, secondo me, eccezionali, che sono quelle della ricostruzione che il magistrato fa di quello che è realmente accaduto, cioè hanno cercato di simulare quello che davvero accadde alle 18.07 di quella terribile domenica.
Sì, questa è stata, come abbiamo detto spesso, il nostro tesoro, no? Abbiamo trovato l'arca perduta, nessuno si ricorda, neanche i giornalisti si ricordavano di questo evento. Io penso che anche noi stessi, quando con Marta e Vincenzo eravamo al tribunale, abbiamo trovato questa VHS, e in realtà il dottor Caselli aveva detto che c'era stato un esperimento per ricreare, non diciamo troppo, no? Per ricreare una sorta di incidente probatorio, via. O meglio, come dicono i magistrati, esperimento giudiziale, e con dei filmati eccezionali, e io trovo da brivido, girati all'interno dello statuto, cosa che nessuno pensava. Quello è stato un bellissimo momento di, come dire, verso la fine, fra l'altro, dei due anni di lavoro, per noi è stato anche emotivamente bellissimo, ecco, trovare questa perla. Chi lo vedrà immagino che rimarrà a bocca aperta, ma lo dico non per merito nostro, proprio per merito delle immagini in sé per sé.
Sì, da un'aurea di morte, della perdita collettiva che c'è stata nella città, incredibile, attraverso proprio pochi fotogrammi.
Sì, è quello che noi abbiamo cercato di fare, e anzi, noi siamo in tre, ognuno ha le sue passioni, no? Ad esempio Marta è appassionata di gialli e effettivamente ha saputo consigliarci in questo senso, per dare un tocco di finale a sorpresa, no? E noi abbiamo avuto con questo il finale a sorpresa, perché chi guarda il documentario ha in qualche modo è deviato rispetto alla reale risoluzione, no? Processuale dei fatti, perché ovviamente non tutti sono tenuti a sapere che è successo, e abbiamo appunto i fuochi artificiali, tra virgolette, li abbiamo tenuti per la fine, e quindi ci ha, la fortuna così ci ha regalato un finale inaspettato anche a noi, ecco. È il modo migliore per fare un documentario, poi.
Sì, perché tutti quanti si chiedono per quasi tutto il documentario come sia accaduto questo incidente e voi appunto lo svelate.
Sì, a un certo punto noi seminiamo anche delle false piste.
Esatto. Ascoltami, purtroppo il nostro tempo è quasi terminato, però volevo, dato che la nostra rubrica si occupa di cinema indipendente, anche che tu ci raccontassi alcune cose della tua associazione Dina Movie, che ha prodotto questo documentario, aveva prodotto anche il corto, sempre presentato all'interno del Piemonte Movie, che si chiamava, se non sbaglio, Linda, uno spot contro il silenzio, esatto.
Non solo ha partecipato, ma è lì che nasce un po' tutto il nostro gruppo. Noi abbiamo, con Vincenzo Greco e Marta Evangelista, abbiamo fatto questo corto, Linda, e ha vinto, inaspettatamente, anche contro delle medie produzioni, no? Questa cosa ci ha talmente, come dire, colpito nella immaginazione e nell'amor proprio, diciamolo, ci ha inorgoglito in realtà, che a un certo punto ci siamo dovuti guardare in faccia e pensare: adesso proviamo a migliorarci. E visto che chi lo vedesse su internet, perché anzi lo consigliamo, Linda è gratuito, è fruibile su YouTube, quindi è aperto a tutti, no? Con quello la sfida era: parliamo di violenza sulle donne ma in maniera ironica, che sembra una cosa, no, abbastanza lontana dal possibile. E abbiamo invece trovato fortunatamente la chiave giusta. A quel punto ci siamo detti: proviamo a parlare dello statuto in chiave positiva. Positiva perché abbiamo fatto vedere come anche dallo statuto sia nato qualcosa di buono per la città di Torino, per la sicurezza in genere. In questo Dina Movie e nelle sue corde, per quanto sia un gruppo molto piccolo a livello di appartenenti stretti alla società, cioè Fabrizio Di Vidi, Vincenzo Greco e Marta Evangelisti e basta, però ha una galassia di amici, persone. La musica stessa di Antonio Greco è emanazione di questa cosa, ma ci sono tantissime persone che hanno dato un apporto tutto gratuito, fondamentale a questo progetto. Diciamo che ci vogliamo togliere delle soddisfazioni cercando di parlare con un linguaggio un po' diverso, inaspettato, un po' al di fuori dei cliché.
Ecco, adesso dovete solo riuscire ad affrontare lo scoglio enorme, almeno per l'Italia, della distribuzione, riuscire a far arrivare questo ottimo lavoro in giro per l'Italia. Intanto ricordiamo che il 23 marzo, sempre a Torino, alle Cascine Roccafranca, alle 21, ci sarà un'altra proiezione, appunto dopo quella del cinema romano, all'interno del Piemonte Movie. Noi ti ringraziamo tanto, Giovanna Barreca, Radio Cinema Torino.
Grazie a voi, anche da parte dei miei cari amici e colleghi Marta e Vincenzo.
Radiocinema.it